Salve a tutti, per chi non mi conosce io sono Roberta. Allora stasera rompo il ghiaccio, sono io che vi do il benvenuto e so che ognuno di voi è qui, è arrivato da strade diverse, no? Questa sera siamo venuti ognuno dalle nostre case per motivi diversi, ma nessuno di noi è qui per caso. Alcuni sono qui perché per curiosità, alcuni sono qui proprio per interesse, altri magari perché non avevano di meglio da fare o ci sono i trascinati. I trascinati sono quelli che magari non hanno potuto dire di no a un amico, non hanno potuto dire di no all'invito del marito, della moglie. I motivi sono tanti, però tutti questi motivi, che sono motivi umani in realtà, sono dei modi di intervenire di Dio, sono dei modi del Signore di chiamarci qui stasera, perché Lui ci invita personalmente, ognuno di noi, ad ascoltare questo messaggio, che è il messaggio che Lui ha per ciascuno di noi. E il messaggio è: Dio ti ama. È un messaggio forte, importante, piccolo e denso, ma contiene tutto il significato della nostra vita. Io stasera sarò ambasciatore, no, di questo messaggio e sono qui a fare questa catechesi non perché ho studiato teologia, non per studio, non perché ho una preparazione, ma perché ho avuto la grazia e la fortuna, la grazia proprio di questo dono, di fare questa esperienza di questo amore di Dio nella mia vita, cioè di sentirlo questo amore di Dio, di sperimentare questo amore dentro la mia vita. E ho scoperto e ho capito che questo è un amore che io magari ho anche dimenticato, a volte allontanato, a volte rifiutato. Ma il Signore mi ha illuminato per farmi capire che l'amore di Dio, l'amore che Lui porta per ciascuno di noi, rimane sempre lì fermo. C'è sempre, qualsiasi cosa noi facciamo, in qualsiasi condizione noi ci troviamo. Lui è sempre stato, è sempre pronto, fedele, fermo, saldo e ci raccoglie, ci accoglie in ogni nostro fallimento, in ogni nostra miseria. Per cui io, inizio dalla fine questa catechesi per dirvi questo invito forte che mi viene di farvi. Provate, lasciatevi andare, abbandonatevi, lasciatevi trasportare per sperimentare questo amore di Dio, che è un amore grandissimo. Se tu ti lasci trasportare in questa esperienza di amore, tu ti innamori di questo amore, non puoi non innamorarti, perché il Signore è uno che ti ama incondizionatamente, è uno che non ti chiede niente, ti chiede solo di lasciarti amare. E fare questa esperienza dell'amore di Dio è un'esperienza che vi cambia la vita. Ci cambia la vita perché sotto lo sguardo di qualcuno che ci ama, la nostra vita prende un sapore diverso, totalmente diverso. Noi diventiamo forti, siamo in pace, siamo sicuri, non ci spaventano più le cose. Noi sentiamo questo sentimento di fiducia e di amore, la tua vita prende un ordine diverso, prende una prospettiva diversa. E se noi riusciamo ad accogliere questo amore di Dio nella nostra vita, noi davvero possiamo gustare quello che significa essere figli di Dio. Torniamo a respirare, torniamo a vivere, torniamo a essere felici come Dio ci vuole. Adesso che ho fatto la conclusione torno indietro, torno al messaggio. Allora, il messaggio, appunto, Dio ti ama, no? Tutta la scrittura, tutta la Bibbia, tutta la parola di Dio ci racconta l'amore di Dio per noi. Tutta la storia, no? della Bibbia, la storia di come Dio ci ama e come Dio ci salva. faccio solo due citazioni, una della lettera di Giovanni, nella sua prima lettera. Giovanni dice: Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l'amore. Ascoltate. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione dei nostri peccati. Giovanni ci dice che non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. San Paolo nella lettera ai Romani dice, saluta dicendo, pace a voi che siete amati da Dio e santi per vocazione. Anche lui ci chiama amati da Dio. Questo amati da Dio, questo modo con cui lo racconta San Paolo ancora mi tocca tanto perché mi aiuta a spiegare il concetto che voglio esprimere. San Paolo lo dice nella forma verbale del passivo, a differenza di Giovanni, no? E questa forma verbale che cosa implica? Implica che noi siamo amati da Dio. Noi, che siamo il soggetto, non facciamo nessuna azione, ma la subiamo. Noi subiamo l'azione di essere amati da Dio. Questo cosa ci dice? Che tu sei amato da Dio, punto. Tu non devi fare niente per essere amato da Dio. Non c'è sei amato da Dio se fai questo, fai quello, sei amato da Dio quando... Non c'è una condizione, non c'è nessuna condizione. Questo perché Dio ci ama e non può fare a meno di amarci. Dio ci ama perché è amore. Dio ci ama perché ci ha creati per amarci, ci ha creati per porre su di noi i suoi benefici. Dio non è qualcuno, non è uno che si aspetta qualcosa da noi. Noi siamo pieni di preconcetti, di schemi mentali, di cose che ci vengono date, insegnate da piccoli. Dobbiamo essere bravi, dobbiamo amare Dio. Non è questo che Dio vuole da noi, almeno non in questo modo. Dio è uno che vuole prendersi cura di noi. Gesù con la sua vita, con le sue opere, ce l'ha spiegato questo amore di Dio, ce l'ha manifestato, ce l'ha fatto vedere concretamente. Ci ha fatto vedere che l'amore di Dio è un amore vero, è un amore fattivo, è un amore concreto, è un amore che si sperimenta. Ci ha fatto vedere che non è un commercio. Dio ci ama perché ci ama, l'abbiamo già detto, non ci ama perché noi siamo bravi, non ci ama perché noi diciamo le preghiere, non è che noi dobbiamo pregare per ottenere i benefici di Dio. Lui ci ama per primo, a prescindere di come siamo e di quello che facciamo. Lui ha interesse per noi come persona, perché siamo suoi figli e lui più di tutto vuole la nostra felicità, vuole il meglio di noi, vuole il meglio per noi. Perché noi siamo suoi figli. Dio è uno che si vuole occupare di noi. E guardate, non c'è niente che ci può separare dall'amore di Dio, niente. Se noi non riusciamo a godere di questo amore di Dio, se noi non ci tuffiamo dentro, non lo accogliamo con tutti noi stessi, è solo quello che ci tiene lontani dall'amore di Dio. Magari noi pensiamo che questo amore siano tutte grandi belle parole, ma che concretamente poi la realtà è un'altra cosa, la vita è un'altra cosa e quindi ci giriamo da un'altra parte. Oppure ci giriamo da un'altra parte perché abbiamo il lavoro, i figli, gli impegni, la cucina e lo stiro e la spesa e la mamma e la nonna e la malattia, la ferita, la sofferenza. Siamo distratti da tutte le nostre cose. Oppure tante volte ci siamo sufficienti, pensiamo di bastare a noi stessi senza che serva qualcun altro. Allora quando siamo così, è in quel momento che noi non ci stiamo buttando fra le braccia di Dio. Guardate che l'amore di Dio È come un abbraccio grande, il Signore è sempre chinato su di noi a braccia aperte per volerci amare, per volersi prendere cura di noi. E tante volte noi ci chiudiamo questo abbraccio. Vi racconto una cosa piccola che mi è venuta in mente mentre preparavo questa catechesi. Io ricordo, c'ho una figlia che ormai ha 18 anni, ma quando era piccola io lavoravo, andavo al nido. La sera, quando la riprendevo, io avevo questo desiderio grandissimo di sbaciucchiarla, di coccolarla, di stringerla, di trasmettere tutto l'amore che non avevo potuto darle durante la giornata. Allora la mettevo sul letto, mi ci chinavo sopra, no? Ero pronta lì quando ero un procinto di stritolarmela tutta e gli dicevo: ma tu, amore, l'amore, di chi sei l'amore tu? E lei mi guardava e mi faceva: della maestra Anna. Perché tutto il giorno stava all'asilo con la maestra Anna, no? E per me era una coltellata, cioè quella parola era una ferita, che era una stupidaggine, ma era grande per me, perché lì io che le volevo dare tutto l'amore che avevo questo bisogno, era così tanto, traboccava, no? È come l'amore di Dio che trabocca su di noi, traboccava fortemente e lei mi freddava così all'improvviso. E questo è quello che facciamo noi col Signore tante volte. Noi quando siamo presi dalle nostre cose, quando ci guardiamo e ci giriamo da un'altra parte. Il Signore è uno che vuole prendersi cura di noi. Vuole che noi, cioè lui sa cosa è il meglio di noi, perché lui ci ha fatto, lo sa, ha un progetto d'amore su di noi e lo sa come fare perché noi siamo felici e quello che noi dobbiamo fare per essere felici. E lui vuole stare nella nostra vita. Vuole avere una relazione di amore con noi, personale. Il Signore ama tutti, ama l'uomo, lo diciamo, lo sentiamo, no? Dio ha tanto amato l'uomo da mandare sulla terra suo figlio Gesù a morire in croce. Ma noi non dobbiamo considerare questo amore in maniera generica. Non parliamo del Dio amato l'uomo come diciamo della società, no? In genere, quando parliamo della società, chi siamo? La società, sì, siamo tutti noi, ma in fondo no, nessuno. Insomma, non ci prendiamo in carico questo. Dio ama personalmente ognuno, in maniera unica, in maniera diversa. Dio ama la Chiara, ama la Ivana, ama Piero, ama la Rita. Per ognuno ha un amore diverso, è un amore speciale. Ama ciascuno come ognuno di noi ha bisogno di essere amato. Ci ama come se ognuno di noi fosse l'unica persona della terra. Ci ama con tutti i nostri difetti, con tutte le nostre insicurezze, con tutte le nostre ansie. Ci ama così come siamo. Lui ci conosce per nome, l'ha detto anche nella preghiera Marco prima, ci chiami per nome. Vuol dire che Dio conosce tutte le sue pecore, conosce la vita, conosce il passato, conosce le nostre magagne, conosce i nostri sogni, conosce quello che sarà, che sono i nostri fallimenti, le nostre crisi, conosce tutto. E desidera avere con noi questa relazione intima, questa relazione da persona a persona. Il Signore non è un'entità che sta da un'altra parte, che sta in un altro mondo, che sta nel cielo. È una persona viva che sta qui concretamente con noi sempre. Lui vuole un rapporto personale con ciascuno di noi perché lui è una persona. Lui vuole partecipare alla tua vita, con te. Vuole condividere con te le tue sofferenze, vuole condividere con te le tue preoccupazioni, vuole stare con te dentro ai tuoi problemi. E solo se tu ce lo fai entrare, capisci la grandezza del suo amore. Solo se tu ce lo fai entrare, la tua vita veramente diventa meravigliosa. anche quando succedono le cose brutte, anche quando non ti piace. Io sto leggendo un libro carino, ve lo consiglio, si intitola Lui e io, di Gabrielle Bossis, è un'attrice dei primi del Novecento, un'attrice francese. E questo libro, questa attrice ha avuto un'esperienza di, diciamo, di dialogo con Gesù. Lei dialoga con Gesù da quando è piccola, per tutta la vita. A un certo punto decide di scrivere questi dialoghi. E se leggete questo libro è molto bello perché si capisce proprio come il Signore cerchi e abbia, voglia avere una relazione intima, di amicizia personale con noi. Quindi Gesù le parla e le parla nei suoi momenti quotidiani di vita, le parla quando lei viaggia in treno, le parla quando lei fa le prove per la sua esibizione a teatro, le parla quando lei è con gli amici, nelle situazioni normali e concrete della vita. Questo aiuta, diciamo, a capire questa, come il Signore ci ami in modo personale e come veramente ci tenga a stare un po' con noi, a stare in disparte con noi, a stare nella nostra vita. Io la prima volta che mi è successo di sentire questo interesse personale che il Signore ha per me, mi è successo durante una messa. Era un periodo in cui, un po' di anni fa, avevamo scoperto che mio suocero non stava facendo degli accertamenti perché non stava bene, e io mi ricordo che all'epoca andavo a messa, forse probabilmente per tradizione e per abitudine, però un giorno ci andai col cuore pieno di domande, quelle domande che mi portavo dentro per quella situazione che stavo vivendo, perché poi c'erano anche altri problemi, insomma, e mi ricordo che quel giorno andai alla messa, il Signore mi parlò, cioè durante un'omelia. Durante l'omelia mi sembrò come se quest'omelia fosse fatta su misura per me, cioè per rispondere alle mie domande, a quelle che mi portavo dentro. Non era un'omelia casuale, cioè mi sembrava costruita proprio su misura. E quel giorno mi sono sentita proprio chiamata, come Roberta, mi sono sentita che Dio voleva interloquire con me, ma con me personalmente, non con tutta l'assemblea che c'era in chiesa, con me mi stava dicendo delle cose. E questo per me è stato una scoperta grandissima, perché mi ha emozionato tanto, mi sono sentita un po', come dire, scelta, no? Prediletta in quel momento, perché sentivo questa attenzione, pensavo, ma sto Signore grandissimo, onnipotente, creatore di tutte le cose, tutto l'universo, vuole parlare con me, cioè mi sta rispondendo a me, che chi sono io, no? Un piccolo umano su questa terra. E questo mi ha riempito veramente di gioia e mi ha aperto una porta verso un mondo tutto da esplorare, un mondo infinito tutto da esplorare. Ecco. E quindi, il Signore ci parla in mille modi e in mille situazioni. Vuole stare con noi e noi dobbiamo far altro che ascoltare, metterci in ascolto. L'amore di Dio, ecco, dobbiamo metterci in ascolto di questo amore. E è proprio l'obiettivo che abbiamo in questo seminario. È di facilitare questo incontro col Signore, di facilitare questa relazione, di aiutarci, aiutare ognuno di noi a sintonizzarci sulla stessa frequenza di Dio, sulla stessa frequenza del Signore. Di modo che Lui possa prendersi cura di noi e noi possiamo permettergli di prendersi cura. L'amore con cui Dio si prende cura di noi è un amore totale. In tutti i modi Lui si prende cura di noi come padre, come madre, come totalmente. Quando nell'Antico Testamento Dio si presenta a Mosè, nel libro dell'Esodo, e si manifesta come un Dio premuroso, un Dio che si prende cura del suo popolo, che è sceso proprio a intervenire nella storia per liberare il suo popolo dalla schiavitù. E questo anche oggi lo fa il Signore con noi. Lui è che è nato su di noi e ci chiama perché noi possiamo essere liberi dalle nostre schiavitù, dai nostri vizi, dai nostri pensieri e tornare veramente a vivere. Faccio solo due brevi citazioni perché vi voglio raccontare, proprio vi voglio far notare come il Signore parla di questo suo amore per noi. Nel libro dei profeti, in Osea, al capitolo 11, 1-4, Dio dice, sentite con quanta dolcezza, quando Israele era giovinetto, parla di Israele e del suo popolo, quando Israele era giovinetto, io l'ho amato. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano. Io li traevo con legami di bontà e vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. In Geremia 31:20. Efraim è il figlio che amo, il mio bambino, il mio incanto. Ogni volta che lo riprendo, mi ricordo di ciò. Mi si commuovono le viscere e cedo alla compassione. Ma Dio stesso ci parla del suo amore con tanta dolcezza. Ci racconta che è una non è una potenza anonima, non è uno che sta da un'altra parte, ma è proprio come un padre che si prende cura di noi. Un padre che interviene a coccolarci, a prenderci e che si china su di noi per darci da mangiare. Anche Gesù ci insegna, soprattutto Gesù, ci insegna che l'amore del Padre è grande, ci insegna a pregare il Padre, ci insegna ad affidargli tutto e a riconoscerlo proprio come Padre. Quando noi tante volte però preghiamo il Padre nostro, ci accade che a volte non lo consideriamo Dio come Padre, perché noi siamo abituati a, cioè siamo stati educati, abbiamo tanti schemi mentali, tante rigidità, l'esperienza che noi facciamo di Dio, il concetto che noi abbiamo di Dio è quello che deriva dalle nostre educazioni, no? Dall'esperienza che abbiamo vissuto. Tante volte noi, quando diciamo quel Padre, del Padre nostro, a volte ci muove più un senso di paura che non un sentimento di fiducia e di amore. A volte noi abbiamo paura di dire sia fatta la tua volontà, perché pensiamo che dietro ci sia la fregatura, no? Che la sua abbiamo paura che la sua volontà non coincida con la nostra, con qualcosa che a noi conviene. E questo perché in quel momento noi non stiamo considerando il Padre come padre, ma come un padrone oppressivo. E noi, appunto, spesso questo è frutto dei nostri condizionamenti, sentiamo noi tante volte di dover essere bravi per meritare l'amore di Dio. E mentre non è così, non è così. Non è così. L'amore del Padre, del Dio, l'amore che Gesù ci insegna è l'amore del Padre misericordioso, del figlio al prodigo. È quello che è più padre, è più madre che padre, è insieme madre e padre, è quel padre che si prende cura del figlio, ma che ha un amore come quello di una mamma, fatto di accoglienza, di tenerezza, di affetto. È uno che si dona senza limiti, che ti ama in tutto e senza condizioni, è uno che ti ama come sei, non ti giudica, non ti condanna, ti ama nonostante i tuoi fallimenti, ti ama nonostante le tue miserie. Perché Dio non ti ama perché tu sei buono, Dio ti ama perché Lui è buono e perché tu sei suo figlio e Lui vuole il meglio per te. Il padre, adesso noi parliamo di padre, è giusto che io faccia di padre, di madre, no? La paternità di Dio è una paternità diversa da quella umana. Noi magari possiamo avere avuto anche un'esperienza di padre, di madre che non siano con un amore un po' difettoso, diciamo così, perché questo è legato alla condizione umana, ma l'amore di Dio è perfetto, l'amore di Dio è totale, l'amore di Dio è infinito e infallibile. Quando il Padre misericordioso, il Padre del figlio al prodigo, lo vedi arrivare. Lui si riempie di gioia e non gli importa niente quello che ha fatto il figlio fino allora, non gli importa quanto sia caduto in basso, non gli importa in che guaio o quello che ha combinato fino allora. A lui gli importa soltanto, lui sente soltanto questa gioia di poterlo riabbracciare, di poterlo amare. Perché Dio è così, perché Dio ama tutti, Dio ci ama sempre e comunque. E il suo amore è l'unico amore incondizionato di tutta, che ci possa essere sulla terra, di tutta la nostra vita, è l'unico amore incondizionato. C'è un passo, no, nel Vangelo di Matteo che io ho sempre mal interpretato, sempre tornando al discorso di quegli schemi e dei vincoli che ci condizionano. C'è un passo che dice nel capitolo 5, Gesù dice: amate i vostri nemici per i vostri nemici, perché siete figli del Padre che fa levare il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui buoni e sui cattivi. Allora, io nella mia mentalità umana ho sempre pensato che il Signore facesse piovere sui buoni e sui cattivi per la natura delle cose, per la natura della pioggia e per la natura del sole, nel senso che il sole quando sorge, sorge per tutti, quindi se ci sono buoni e cattivi, lì si fa tutta un'erba un fascio, insomma. O quando piove, piove necessariamente su una zona dove ci sono buoni e ci sono cattivi. E invece facendo... Entrando in relazione con Dio, perché poi entrando in relazione con Dio, cioè quando tu ti metti in relazione con Lui, più ti ci metti e più Lui ti illumina e più passo passo Lui ti svela le cose, no? Allora, camminando con i fratelli, pregando, un giorno scopro che Dio manda la pioggia sui buoni e sui cattivi e il sole sui buoni e sui cattivi perché vuole. Cioè, lui vuole mandare la pioggia sui cattivi e il sole sui cattivi, come sui buoni, perché lui li ama, come i buoni. E questo, secondo me, per la mia giustizia umana, era inconcepibile. Invece la giustizia di Dio è diversa. Cioè, l'amore di Dio è diverso, è un amore che noi non possiamo nemmeno umanamente capire e concepire. Lì mi sono resa conto che io... Appunto, ragionavo con la mia giustizia, no? Invece il Signore ragiona come un genitore, come un padre, come perfetto, ovviamente. Però io, per esempio, ho due figli. Uno asseconda un po' più le aspettative del genitore, di me come genitore, uno di meno. Ma non è che io li amo diversamente, io li amo tutti e due. Amo quello che secondo me si comporta bene e quello anche che non si comporta bene. Anzi, su quello che fa male, ci sto più sopra, ne ho più cura, mi prendo a più attenzioni. Tante volte mi dicono: ah, tu dici quello lì è il tuo preferito, ma non è che sia il mio preferito, è che ne ho più cura e più attenzioni perché lui magari sta un po' più lontano da come io, dal mio ideale, no? Di figlio. E così è il Signore. Così è il Signore, che nonostante tutto, nonostante i nostri insuccessi, nonostante i nostri difetti, Lui c'è sempre, è fedele e ci ama e si prende cura di noi. E queste ferite, questi difetti, questi nostri peccati, noi non dobbiamo viverli come un muro che ci separa da Dio, ma piuttosto come un muro su cui salire per guardare oltre, perché il Signore, il suo amore va sopra, passa sopra e riesce a superare qualsiasi nostra miseria, qualsiasi nostra mancanza. Io vi racconterei, non vorrei farla troppo lunga, ma... Mi piacerebbe raccontarvi come il Signore mi ha cercato e come mi ha trovato nonostante le mie cadute, come si è preso cura di me. C'è stato un tempo in cui, nel mio passato, in cui io avevo deciso di voltare le spalle al Signore. In maniera deliberata, avevo deciso volontariamente proprio di starne lontano. Di fronte a una scelta, io ho preso una strada che non era quella che era indicata dal Signore. Per coerenza, non andavo in chiesa, non mi interessavo a nulla di ciò che riguardava Dio. Ma siccome Lui non ci abbandona mai, e siccome il suo amore va oltre ogni cosa, Lui ha trovato il modo di introdursi e reintrodursi nella mia vita. E c'è stato, quando vivevo questo periodo, un giorno mi arriva a casa un volantino pubblicitario di un'associazione, sapete quelli che arrivano per chiedere finanziamenti. Io questo volantino, quando vado per buttarlo, lo giro, sul retro c'era un'immagine di un volto, non c'era scritto niente, ma evidentemente era il volto di Gesù, era un primo piano. Ma questo era un dipinto, era talmente... aveva uno sguardo così intenso e così bello di amore, di tenerezza, di dolcezza, sprigionava dolcezza proprio, che io non ce l'ho fatta a buttarlo via. Dico, vabbè, lo tengo, lo metto sul comodino. E ne ho messo questo coso sul comodino e questo volantino rimane lì per un po' di tempo. Ogni tanto, quando sentivo che c'avevo voglia di dolcezza, tiravo fuori il volantino, gli davo un'occhiatina e poi lo rimettevo lì. In questo periodo io lavoravo in giro per l'Umbria e andavo in giro dai clienti, quindi spesso mi muovevo con la macchina. Mi muovevo con la macchina e mi capitava frequentemente che la radio non prendesse. Indovinate, l'unico canale che funziona in montagna, da tutte le parti, in tutto il mondo, può essere anche in mezzo al mare, Radio Maria. È Radio Maria oggi, Radio Maria domani. Su sto Radio Maria, quando incappavo su sto posto senza alcun segnale, usciva fuori sto Radio Maria e parlavano della coroncina della Divina Misericordia, che io all'epoca non conoscevo. Dai, coroncina oggi, coroncina domani. A un certo punto la cosa mi era sembrata anche un po' inquietante, perché tutte le volte si sintonizzava Radio Maria, parlavano di sta coroncina. E io... dico, continuavo nella mia permanere così, nella mia decisione di rimanere fuori, mi sorbivo sta radio come, dico, vabbè, tanto non c'è altro. E sta coroncina che fa? Non sapevo, mi dico anche, guarda un po', esiste qualcosa, qualche altra corona oltre a quella del rosario? Io conoscevo solo quella. E vabbè. A un certo punto, stesso periodo, che succede? Mi chiama una mia amica e collega, mi fa... guarda Roberta, dice, io te devo chiedere un favore. Dice, lo chiedo a te perché tu me puoi capire, ma io non so a chi chiederlo. Dice, mia mamma vuole andare alla testimonianza di una veggente di Medjugorje. Però io non ci voglio andare da sola. Dice, vieni con me. E io, ma no, guarda Anna, dico, proprio adesso non è il periodo, non è il momento. Io... E lei mi fa, ma dai, non mi lasciare da sola, vieni. Vabbè, ci dovrò andare. Vado a questa testimonianza, era Petrignano, mi portano questo capannone a Petrignano, entro dentro, come entro, un'immagine di 20 metri da cima a terra di Gesù della Divina Misericordia. E guarda un po' il volto che avevo sul comodino, scopro a chi appartiene. Mi sono trovata al convegno nazionale della Divina Misericordia e lì è stato un lampo. In un momento io ho sentito tutto quell'amore che mi è caduto addosso. Io... è stato tutto chiaro. È stato un attimo, ma così intenso, così forte, che io vi dico, io, quando tu incontri un amore così, tu non torni più indietro. Io sentivo che il Signore mi aveva sedotto e io mi ero lasciata sedurre. Io sentivo che io ero quella pecorella. Lui aveva lasciato tutte le 99 pecore di là e mi era venuto a cercare. E con tenerezza e con delicatezza mi stava togliendo dal cespuglio di rovi dove mi ero ficcata. Per questo che io vi dico con tutto il cuore, lasciatevi amare, lasciatevi trasportare da questo amore, abbandonatevi. Perché noi, per godere dell'amore di Dio, noi dobbiamo smettere di difenderci da Dio. Noi dobbiamo sapere che l'amore di Dio è un po' come il lettone dei genitori quando siete piccoli. Io non lo so se voi avete fatto mai, penso che l'avranno fatta tutti questa esperienza. Quando tu sei piccolo e fai un incubo, che fai? La prima cosa, vai nel lettone dei genitori. Perché lì c'è una polverina magica di amore. Tu dormi anche dopo il peggiore degli incubi. Lì tu ti senti sereno, ti senti in pace, ti senti al sicuro, ti senti amato, ti senti pieno di tenerezza, ti senti che anche se dovesse arrivare il mostro e anche se dovesse capitare la cosa più brutta che ti può capitare, tu sei nel posto migliore dove puoi essere. Questo è l'amore di Dio. Questo è stare nell'amore di Dio. È questa sensazione che porta. E quando tu sei in questa situazione, tutta la tua vita cambia, tutte le tue cose, cioè concretamente la tua vita rimane la stessa, i tuoi fatti rimangono gli stessi, i tuoi problemi rimangono gli stessi, nessuno te li toglie. Però tu sai che non sei solo, tu sai che sei amato e tutte le cose assumono, tutti i problemi si ridimensionano, assumono una misura diversa. Dieci. Oh, ci sono. Tutto si ridimensiona. Tutto prende il giusto, la giusta misura. Allora, altre due cose dico. Allora, adesso l'abbiamo già detto che l'amore di Dio è un amore preveniente. Dio ti ama prima. Il nostro amore per Dio non è un amore che ci deve essere, non è un amore che noi dobbiamo sentire di dare a Dio, perché lui non ha bisogno di niente. Il nostro amore può essere solo una conseguenza del suo amore. Cioè noi amiamo Dio quando ci innamoriamo di lui. È un po' l'amore suo viene per primo, lui prende l'iniziativa, è come quando la mamma che partorisce. La mamma che partorisce l'ha fatto il suo bambino, quindi il suo bambino lo ama. Il bambino appena nato ancora non l'ama la mamma, secondo me, ancora non l'ama. L'ama dopo, quando lui sente che qualcuno si prende cura di lui, che qualcuno lo ama, che qualcuno soddisfa i suoi bisogni, no? Che qualcuno se ne prende cura, allora il bambino ama la mamma. Tant'è che se magari uno prende un bambino in adozione, il bambino ama la mamma che l'ha accudito, custodito, no? E così è Dio, lui ci ama per primi, lui ci ha fatto, lui ci ama. Il nostro amore, noi quando sentiamo e facciamo esperienza di questo amore di Dio, allora sì che riusciamo a amarlo, amarlo davvero, allora sì che ci possiamo provare. L'amore di Dio è creativo. Dio ci ha creato per amarci, no? E ha creato il mondo perché il mondo partecipi a questo suo amore. E ognuno di noi esiste perché Dio l'ha voluto, non c'è per caso. Esiste perché Dio l'ha voluto e perché su ognuno di noi Dio ha un progetto d'amore. Ci sono persone che solo tu puoi amare, ci sono cose che solo tu puoi dire. Ci sono parole che poi ognuno risponde a un particolare progetto di Dio, di amore di Dio. Ora saremo ai 5 minuti, penso che dico soltanto un'ultima cosa, che Ecco, ho raccontato le mie esperienze, quelle vissute proprio sulla mia pelle, perché volevo fosse chiaro anche che questo amore di Dio è un amore concreto, un amore reale, non è, abbiamo già detto, Dio non sta da un'altra parte, Dio è dentro la nostra vita e noi lo dobbiamo scoprire dentro questa vita. Noi possiamo fare esperienza di questo amore, che è una cosa concreta, lo possiamo toccare con mano. Ci possiamo sentire voluti bene da Dio. E questo fa la differenza. Mi viene in mente la differenza fra gli apostoli, no? Un giorno io sono andata da Don Antonio e gli ho detto: Don Antonio, ma io leggevo il Vangelo, dico Giovanni, sentivo Giovanni, Giovanni l'amato, Giovanni il discepolo che Gesù amava. Poi uno vado da lui e dico: ma che c'aveva di speciale sto Giovanni? Che il Signore lo ama, lui lo predilige rispetto a tutti gli altri, no? E lui mi fa: ma no, dice, ma si mette a ridere, poi mi guarda e fa: dice, ma no, ma che hai capito? Dice: Giovanni, Gesù amava tutti, Gesù amava Pietro, amava Giuda, amava Giovanni, amava Giacomo, amava tutti allo stesso modo, per ognuno un amore dedicato, ma li amava tutti. Dice: Giovanni è l'amato. Perché Giovanni lo accoglie questo amore. Giovanni lo sente sulla sua pelle questo amore. E quindi Giovanni, quando si descrive, si dice l'amato. E se voi ci pensate, Giovanni è l'unico apostolo, è l'unico discepolo che è rimasto sotto la croce quando Gesù è morto, quando Gesù ha affrontato la sua sofferenza e la sua croce. Pietro l'ha rinnegato. Giuda l'ha tradito. L'unico che sentiva il suo amore addosso, cioè che lo accoglieva, è quello che è stato capace di fare cose grandi, di fare, di superare anche le più grandi difficoltà. È un po' come l'amore umano, no? Quando noi sentiamo l'amore umano, quando noi ci innamoriamo, siamo in grado di fare cose che prima c'erano impensabili in una situazione normale, no? Di non innamoramento. Siamo in grado di fare pazzie. E questo è quello che ci può far fare l'amore di Dio. Ci può far affrontare tante cose anche impensabili. E noi, grazie all'azione dello Spirito Santo, noi la possiamo fare l'esperienza di questo amore. Possiamo divenire davvero consapevoli che il Signore ci ama totalmente e possiamo abbandonarci, liberarci, possiamo veramente essere liberi di essere noi stessi con il Signore e accogliere il suo amore nella nostra vita. Dio ci ama di un amore senza misura. Dio non ci chiede di fare questo o quello, ma solo di lasciarci amare. Non dobbiamo noi arrivare a Gesù. Non dobbiamo noi arrivare a Dio, ma permettere a Dio di arrivare fino a noi. E noi lo capiremo questo amore quando lo sperimentiamo. Allora, noi dobbiamo sforzarci, siamo qui per imparare a metterci in ascolto di questo amore. Siamo qui per imparare a cercare la relazione con Dio. Per imparare a metterci alla sua presenza, a fare silenzio, a desiderare di sentire questo amore. Imparare ad accoglierlo questo amore e a fidarci. Perché quando lo sperimentiamo davvero non torniamo più indietro. Noi dobbiamo abbandonarci, dobbiamo lasciarci lavorare come la terra buona che produce buon frutto. La terra buona che produce il frutto non fa niente, solo si lascia lavorare dal contadino. Allora, ecco, rinnovo il mio invito, lasciamoci lavorare da questo contadino meraviglioso, che è il più bel contadino che possa esistere.